Il terzo anello, ad alta voce, padri e figli, di Ivan Turgenev.
Avendo saputo della partenza di Bazarov, Pavel Petrovich volle vederlo e gli strinse la mano. Ma Bazarov, anche qui, rimase freddo come ghiaccio. Egli capiva che Pavel Petrovich voleva far mostra di magnanimità. Fenechka non gli riuscì di salutarla. Con lei scambiò soltanto uno sguardo dalla finestra.
Il suo viso gli parve triste.
Pavel Petrovich ben presto si sentì meglio, ma gli toccò di stare a letto circa una settimana. Una volta, era di mattina, Pavel Petrovich, sentendosi bene, era passato dal letto sul divano e Nikolaj Petrovich, dopo essersi informato della sua salute, era uscito sull'aia. Fenechka portò una tazza di tè e, posatala sul tavolino, volle allontanarsi. Pavel Petrovich la trattenne. «Dove andate con tanta fretta, Fedosia Nikolaevna?» cominciò. «Avete forse da fare?» «No, signore.» «Sì, signore. C'è da servire il tè laggiù. Duniascia lo farà senza di voi. Fermatevi un momento con un povero malato. A proposito, ho da parlarvi.» Fenechka si sedette in silenzio sull'orlo di una poltrona. «Ascoltate», proferì Pavel Petrovich, e si stiracchiò i baffi. «È tanto che ve lo volevo domandare. Sembra che abbiate paura di me. Io? Sì, voi. E non mi guardate mai, come se aveste qualcosa sulla coscienza.» Fenechka arrossì, ma diede uno sguardo a Pavel Petrovich. Egli le parve un po' strano e il cuore le tremò leggermente. «Non avete niente sulla coscienza, vero?» domandò. «Perché dovrei averci qualcosa?» mormorò lei. «E chi lo sa, del resto, verso chi potete essere colpevole? Verso di me non è probabile. Verso altre persone qui in casa, anche questo è inverosimile. Forse verso mio fratello. Ma voi lo amate, vero?»
«Sì, lo amo.»
«Con tutta l'anima?»
«Con tutto il cuore.»
«Nikolaj Petrovich, io l'amo con tutto il cuore.»
«Davvero?»
«Guardami un po', Fenechka.» Per la prima volta egli la chiamava così. «Sapete, è un gran peccato mentire.»
«Io non mento, Pavel Petrovich. Se non amassi Nikolaj Petrovich, non dovrei nemmeno più vivere.
E non lo cambiereste con nessuno. Con chi mai potrei cambiarlo? Chi lo sa con chi? Magari con quel signore che è partito di qui.» Fenechka si alzò. «Signore Dio mio, Pavel Petrovich, perché mi tormentate? Che cosa vi ho fatto? Come si possono dire simili cose?»
«Fenechka», disse Pavel Petrovich con voce triste, «io ho pur visto.»
«Che cosa avete visto?»
«Ma là, nella pergola.»
Fenechka arrossì tutta fino ai capelli e agli orecchi.
«Ma che colpa ne ho io?»
proferì a stento. Pavel Petrovich si alzò. «Non avete colpa?»
«No, nessuna.»
«Io non amo al mondo che Nikolaj Petrovich, lo amerò sempre», disse Fenechka con una forza improvvisa mentre i singhiozzi le stringevano la gola. «E di quello che avete visto anche il giorno del giudizio universale, io direi che non ne ho colpa, che non ne ho avuta, e sarebbe meglio che morissi subito se posso essere sospettata di una cosa simile, che io verso il mio benefattore, Nikolaj Petrovich...»
Ma qui la voce le mancò. E nello stesso tempo sentì che Pavel Petrovich le aveva presa e stretta la mano. Ella lo guardò e rimase di stucco. Egli si era fatto ancora più pallido di prima. I suoi occhi brillavano e, cosa più sorprendente di tutti, una grossa lacrima solitaria gli colava per la guancia.
«Fenechka», disse egli con un certo strano sussurro, «amate. Amate mio fratello. Un uomo così buono, così onesto. Non traditelo per nessuno al mondo. Non ascoltate i discorsi di nessuno. Pensate che può esserci di più terribile dell'amare senza essere amato. Non abbandonate mai il mio povero Nikolaj.» Gli occhi di Fenechka si asciugarono e la sua paura passò A tal segno fu grande il suo stupore. Ma come si sentì poi quando Pavel Petrovich, lo stesso Pavel Petrovich, accostò la mano di lei alle proprie labbra e ve la premette senza baciarla, ma sospirando solo a tratti convulsamente. Oh Signore, ella pensò che abbia un attacco. E lui palpitava in quel momento tutta la sua vita perduta. Si sentì scricchiolare la scala sotto rapidi passi. Egli la respinse da sé e arrovesciò il capo sul guanciale. La porta si aprì e comparve Nikolaj Petrovich, allegro, fresco, colorito. Mitya, altrettanto fresco e colorito quanto il padre, gli saltellava sul petto con la sola camicina, attaccandosi coi piedini nudi ai grossi bottoni del suo pastrano di campagna. Fenechka si slanciò verso di lui in un moto solo e, abbracciandolo insieme col figlio, appoggiò la testa sulla sua spalla. Nikolaj Petrovich si meravigliò. Fenechka, timida e riservata, non gli faceva mai delle carezze in presenza di terze persone. «Che hai?» disse egli e, dopo aver guardato il fratello, le diede Mitya. «Non ti sentirai peggio?» domandò accostandosi a Pavel Petrovich. Questi affondò il volto in un fazzoletto di batista. «No, così è niente. Al contrario, mi sento molto meglio.» «Hai fatto male a voler passare subito sul divano.» «E dove vai?» aggiunse Nikolaj Petrovich voltandosi verso Fenechka, ma questa si era già ritirata dietro la porta. «Vi avevo portato il mio eroe a vedere. Si annoiava senza lo zio. Perché l'ha portato via? Ma che hai? È capitato qualcosa qui da voi, eh?» «Fratello», disse solennemente Pavel Petrovich. Nikolaj Petrovich sussultò. Lo prese un senso di angoscia, senza che egli stesso ne capisse il perché. «Fratello», ripeté Pavel Petrovich, «dammi la tua parola che esaudirai una mia preghiera.» «Che preghiera parla?» «È molto importante. Ne dipende, a mio modo di vedere, tutta la felicità della tua vita. In tutto questo tempo ho pensato molto a quel che adesso ti voglio dire. Fratello, fai il tuo dovere di uomo onesto e generoso. Metti fine allo scandalo e al cattivo esempio che dai tu, il migliore degli uomini.» «Ma che vuoi dire, Pavel? Sposa Fenechka, lei ti ama, lei è madre di tuo figlio.» Nikolaj Petrovich indietreggiò di un passo e batté le mani palma a palma. «Lo dici tu, Pavel? Tu, che io ho sempre considerato il più irreducibile avversario di simili matrimoni, lo dici tu? Ma forse non sai che unicamente per riguardo verso di te io non ho compiuto quello che tu così giustamente hai chiamato il mio dovere? Hai fatto male, in questo caso, ad avere per me tanto riguardo», ribatté con un triste sorriso Pavel Petrovich. «Io comincio a pensare che Bazarov avesse ragione quando mi tacciava di aristocratico. No, caro fratello, basta per noi fingere e curarsi del mondo. Noi siamo gente ormai vecchia e quieta. È tempo che mettiamo da parte ogni frivolezza. E precisamente come tu dici, faremo il nostro dovere. E vedrai che per soprammercato acquisteremo anche la felicità.» Nikolaj Petrovich si gettò verso il fratello abbracciandolo. «Mi hai definitivamente aperto gli occhi», esclamò. «Non per nulla affermano sempre che tu sei l'uomo più buono e più intelligente del mondo, ma adesso vedo che sei anche tanto saggio quanto generoso.» «Adagio, adagio», lo interruppe Pavel Petrovich. «Non riaprir la ferita sulla gamba del tuo saggio fratello, che a quasi 50 anni si è battuto in duello come un tenente. Sicché è affare fatto. Fenechka sarà la mia. Bel sé. Caro mio Pavel, ma che dirà Arkady? Arkady, egli trionferà, figurati. Il matrimonio non è nei suoi principi, ma il suo sentimento di uguaglianza sarà lusingato. E infatti, che caste ci possono mai essere, o 19e siècle?
Pavel, Pavel, lascia che ti baci ancora una volta. Non temere, starò attento. I fratelli si abbracciarono.
Che ne pensi? Non sarebbe bene che tu le dichiarassi subito la tua intenzione? Domandò Pavel Petrovich.
Perché tanta fretta? Rispose Nikolaj Petrovich.
Ne avete forse parlato?
Ha parlato noi? Che le idee?
Benissimo, allora. Prima di tutto guarisci. La cosa non ci scappa. Bisogna pensarci per benino, riflettere. Ma tu hai deciso?
Sicuro che ho deciso. E ti ringrazio di tutto cuore.
Adesso ti lascerò, tu hai bisogno di riposare. Ogni eccitazione ti è dannosa, ma ne riparleremo ancora.
Dormi, anima mia,
e che il Dio ti mandi la salute.
Perché mi ringrazia tanto? Pensò Pavel Petrovich, rimasto solo, come se non dipendesse da lui. Ma io, appena si sarà sposato, me ne andrò il più lontano possibile. A Dresda, a Firenze, e ci vivrò finché creperò. Pavel Petrovich si bagnò la fronte con acqua di colonia e chiuse gli occhi. Illuminata dalla viva luce del giorno, la sua bella testa dimagrita era posata sul guanciale bianco, come la testa di un morto. Ed era infatti un morto.
A Nikolskoe, nel giardino, all'ombra di un alto frassino, erano seduti sopra un rialzo di zolle erbose Katia e Arkady. Per terra accanto a loro si era collocata Fifì, sistemato il suo lungo corpo in quell'elegante posizione che i cacciatori chiamano posa della lepre. Sia Arkady che Katia tacevano. Egli teneva in mano un libro semiaperto e lei piluccava in un panierino le briciole di pane bianco rimastevi e le buttava una piccola famigliola di passeri che con la pavida impertinenza loro propria saltavano e cinguettavano proprio ai suoi piedi. Un debole vento, agitando le foglie del frassino, spostava lievemente avanti e indietro sul viottolo scuro come sul dorso giallo di Fifì delle macchie di luce di un pallido oro. Un'ombra uguale avvolgeva Arkady e Katia. Solo a tratti sui capelli di lei si accendeva una striscia luminosa. Tacevano tutti e due. Ma appunto, nel loro modo di tacere, di star seduti l'uno accanto all'altro, traspariva un fiducioso affiatamento. Pareva che ciascuno di loro non pensasse nemmeno al compagno, ma in segreto si rallegrasse della sua vicinanza. Anche i loro visi erano mutati da quando li abbiamo veduti l'ultima volta. Arkady pareva più calmo e Katia più animata e più ardita.
«Non trovate», cominciò Arkady, «che il frassino ha in russo un nome molto appropriato, Yasen. Nessun'altra pianta ha un fogliame così leggero e così trasparente, così... Yasni?» Katia alzò gli occhi e disse «Sì». E Arkady pensò «Ecco, questa non mi rimprovera perché mi esprimo bene».
«A me non piace Ayn», si mise a dir Katia indicando con gli occhi il libro che Arkady teneva tra le mani, «né quando ride né quando piange. Mi piace soltanto quando è pensoso e triste».
«A me piace invece quando ride», osservò Arkady.
«Queste sono ancora le vecchie tracce della vostra tendenza satirica». «Le vecchie tracce», pensò Arkady, «se Bazarov lo sentisse».
«Aspettate un poco, noi vi riformeremo».
«Chi mi riformerà?»
«Voi».
«Chi?»
«Mia sorella?»
«Porfiri Platonovich, col quale non bisticciate già più?»
«La zia che voi ieri l'altro accompagnaste in chiesa».
«Non potevo mica dir di no. Quanto ad Anna Sergeevna, lei stessa, ricordate, era in molte cose d'accordo con Evgeny. Mia sorella si trovava allora sotto la sua influenza, proprio come voi,
come me.
Mi vedete forse già libero dalla sua influenza?»
Katia non rispose.
«Io lo so», continuò Arkady. «Egli non vi è piaciuto mai. Io non posso giudicarlo.
Sapete, Katerina Sergeevna, ogni volta che sento questa risposta, io non ci credo. Non c'è uomo che ognuno di noi non possa giudicare. È semplicemente una scappatoia.
Beh, allora vi dico che egli... Non che non mi piaccia, ma io sento che egli mi è estraneo e che io sono estraneo a lui, e anche voi gli siete estraneo.
Perché questo?
Come potrei dire? Egli è un rapace, mentre noi siamo degli addomesticati.
Anch'io sono addomesticato?
Katia accennò di sì col capo. Arkady si grattò dietro l'orecchio. Sentite, Katerina Sergeevna, questo in fondo è offensivo. Vorreste forse essere un rapace?
Rapace no, ma forte, energico.
Questo non si può volere. Il vostro amico, per esempio, non lo vuole nemmeno, ma è così.
Allora voi credete che egli avesse una grande influenza su Anna Sergeevna?
Sì, ma nessuno può dominarla a lungo, aggiunse Katia a mezza voce.
Perché lo credete?
È molto orgogliosa. No, non volevo dire questo. Ha molto cara la propria indipendenza.
E chi non l'ha cara? Domandò Arkady.
Ma lui stesso balenò in capo. A che serve? A che serve? Pensò anche Katia.
I giovani che si trovano spesso insieme da buoni amici hanno continuamente dei pensieri in comune.
Arkady sorrise e, accostandosi un poco a Katia, disse sottovoce: confessate che voi la temete un pochino.
Chi?
Lei, ripeté significativamente Arkady.
E voi?
Domandò a sua volta Katia.
Anch'io.
Notate che ho detto anch'io.
Katia lo minacciò col dito.
Questo mi meraviglia, prese a dire. Mia sorella non è mai stata tanto ben disposta verso di voi come adesso, molto di più che quando arrivaste qui la prima volta.
Davvero?
E voi non l'avete osservato? Se non ve ne rallegrate?
Arkady si mise a pensare.
In che modo ho potuto guadagnare la benevolenza di Anna Sergeevna?
Forse col portarle le lettere di vostra madre.
Per questo, e poi ci sono altre ragioni che io non vi dirò.
Perché?
Perché anche nella canzone si parla dei matrimoni disuguali.
Voi forse vorreste dominare, oppure...
Ma no, a che serve? Al contrario, io sono pronta a sottomettermi. Ma l'ineguaglianza è penosa.
Avere stima di se stessi e sottomettersi, questo lo capisco.
Questa è la felicità.
Ma un'esistenza subordinata...
No.
Basta anche così.
Basta anche così, ripeté Arkady facendo eco a Katia.
Sì, sì, continuò, non per nulla siete dello stesso sangue di Anna Sergeevna. Voi siete altrettanto indipendente quanto lei, ma più chiusa.
Voi, ne sono sicuro, mai esprimereste per prima il vostro sentimento, per forte e santo che fosse.
E come potrebbe essere altrimenti? Domandò Katia.
Voi siete altrettanto intelligente, avete altrettanto carattere quanto lei, se non di più.
Non confrontatemi, ve ne prego, con mia sorella, lo interruppe in fretta Katia.
Sarebbe troppo a mio svantaggio. Pare abbiate dimenticato che mia sorella ha la bellezza e l'ingegno, e voi specialmente, Arkady Nikolaevich, non dovreste dire simili parole, e per di più con una faccia così seria.
Che cosa significa questo?
Perché pensate che io scherzi?
Certo che voi scherzate.
Lo credete? E se io fossi convinto di quel che dico? Se pensassi che non mi sono espresso con sufficiente energia?
Non vi capisco.
Davvero?
Beh, adesso vedo che ho proprio troppo decantato il vostro spirito di osservazione.
Come?
Arkady non rispose nulla e si voltò in là. Katia cercò ancora nel panierino un po' di briciole e si mise a gettarle ai passeri. Ma lo slancio del braccio era troppo forte ed essi volarono via senza aver fatto in tempo a beccarle.
Katerina Sergeevna, disse a un tratto Arkady, è probabile che questo vi sia indifferente, ma sappiate che io non vi cambierei, non soltanto con vostra sorella, ma con nessuno al mondo.
Egli si alzò e si allontanò rapidamente, come se si fosse spaventato delle parole sfuggitegli di bocca. E Katia abbandonò le due mani, col panierino, sulle ginocchia, e chinato il capo seguì Arkady con un lungo sguardo. A poco un vivo incarnato le si accennò sulle guance, ma le labbra non sorridevano, e gli occhi scuri esprimevano lo stupore e qualche altro sentimento ancora senza nome.
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it